Non la moliamo, no?
Sì, ieri nella nostra lettura delle prime battute del libro settimo della Politeia, che come sappiamo è dedicato alla messa a frutto platonica del mito della caverna, eravamo giunti al punto in cui nella scena che Socrate chiede a Glaucone di immaginare sulla scorta delle sue indicazioni, uno dei prigionieri, di cui non occorre adesso ricordare qual è la posizione in fondo alla caverna, allo stato iniziale della nostra discussione, viene liberato e indotto, a dir poco, a forza, sospinto in mala maniera, peraltro indispensabile, verso l'imboccatura della caverna. E come abbiamo visto, nella resistenza del prigioniero a quella che è la sua liberazione, innanzitutto si configurava la perdita del mondo che era in qualche modo suo, quello in cui, come abbiamo visto e come ritorna poi in alcuni passi sempre della descrizione, Platone ci invita a riconoscere una società non meno complessa di quella politica, nel senso di cittadina, nella quale si muove, nel senso che, come noi sappiamo, come ce lo dice ovviamente, costoro che sono seduti di fronte alla parete e intravedono solo pallide e confuse ombre degli oggetti che vengono fatti scorrere all'imboccatura di fronte a un fuoco, organizzano quello che noi chiameremo un sistema sociale. Intrattengono rapporti tra loro, nei quali veniamo invitati sin troppo evidentemente a riconoscere le condizioni del mondo nostro, dove per nostro intendiamo il mondo dei lettori di Platone di allora, ovviamente. In altri termini, i nostri si trovano a elaborare teorie sulla natura delle cose, collegare a queste elaborazioni altrettanto teoriche, ovviamente fondate su di una base, come è sin troppo evidente, più che fragile, in ordine a quello che può essere il loro vantaggio, i loro beni. Eleggono in un certo senso dei magistrati, hanno delle gerarchie interne, formano bene o male delle cariche, concedono agli uni, ad altri no, degli onori e hanno conseguentemente, come possiamo dire, tutte quelle dinamiche che caratterizzano la città. Il che evidentemente sta a significare che uno, ma soltanto uno degli aspetti che entrano in gioco nella significazione che fa da articolazione interna al gioco simbolico dell'immagine della caverna, vi è il fatto che questa condizione, con i suoi tratti che sono immediatamente indicati come miserevoli, è né più né meno che quella della città all'interno della quale Platone è costretto in un certo senso all'esodo e nella quale Socrate viene forzato, il Socrate che qui è la voce di Platone, verrà forzato all'assunzione della cicuta. Quindi in parte possiamo metterla in questi termini che, ripeto, non sono quelli che alla fine risulteranno né gli unici importanti né forse in sé i più importanti. I prigionieri al fondo della caverna sono i cittadini di Atene oscurati dalla credenza di essere in qualche modo in grado di conoscere la propria realtà, mentre invece conoscono soltanto delle rappresentazioni confuse che sono un riflesso attenuato e quasi illeggibile delle cose reali. Quindi avremmo sotto questo profilo una ricaduta su di un registro che potremmo chiamare politico. Immediatamente potremmo anche mettere in campo una sorta di controcanto, in un certo senso antiplatonico, prendendo almeno in parte le difese del prigioniero riluttante a liberarsi, il quale, come possiamo dire, tutto sommato, avrebbe anche il diritto di rivendicare un proprio fare, una propria abilità messa in campo nel destreggiarsi nella sua condizione, più o meno bene di altri. Insomma, questo mondo di ombre è bene o male il suo mondo. Il nostro ci è ambientato e in un certo senso nel momento in cui se ne allontani prova esattamente una sensazione che prova un cittadino ostracizzato. No? Avete presente cos'era l'ostracismo? No? Si poteva ad Atene decidere di bandire un cittadino semplicemente con una vocazione, con una votazione, like. Non like, letteralmente, anche se senza piattaforme, nel senso che si poteva gettare un ostracon, cioè una conchiglia, in una posizione oppure nell'altra, e se si raggiungeva un certo numero di conchiglie piazzate nella posizione che significava bando per un cittadino, il cittadino veniva bandito. Non doveva essere necessariamente imputato di qualche colpa. Bastava che la maggioranza dei cittadini ritenesse, si direbbe oggi, divisiva o problematica la sua presenza in città. E in quel caso avrebbe dovuto lasciare la città. Ora, sostanzialmente, il nostro si sente, come possiamo dire, cacciato da una situazione che avverte come sua. Avverte, cioè, in altri termini, la sofferenza della rinuncia essenzialmente a una sua capacità di visione. Le sue abitudini a vedere, che sono anche le sue abitudini, o meglio, le sue disposizioni ad agire. E, come abbiamo visto, portato finalmente all'esterno, il nostro subisce una sorta di paradossale accecamento. Perché in realtà la luce solare, all'inizio, in luogo di fargli vedere il mondo così com'è, semplicemente cancella la sua capacità di vedere, essendo egli assuefatto soltanto alle tenebre appena appena rischiarate da una luce lontana al fondo della caserma, della caverna. Ovvero, si sviluppa innanzitutto in una forma faticosa un percorso che, ad esempio, nella tradizione più che sarà poi filosofico-mistica, è appunto un percorso per così dire aferetico, no? Cioè tutta una serie di immagini, e quindi potremmo dire di definizioni, di modalità logiche, vengono cancellate. Questa marcia verso la libertà è una marcia che sembrerebbe coincidere con un totale impoverimento. Questo impoverimento è tutto sommato un impoverimento che potrà essere visto di lì a poco, come un effettivo arricchimento. Ma perché? Essenzialmente per un motivo, perché ciò di cui si viene privati, è tutto ciò che si crede di essere. In un certo senso, si è privati di tutto ciò che si è. Tutto ciò che si ha. E quindi, in un certo senso, cosa che in Platone può anche sembrare restare sotto traccia, la tradizione neoplatonica, penso a Plotino e alla nozione di anima obliosa, di anima cioè che ha dimenticato tutto ciò che essa non è, cioè tutto ciò che credeva di essere. Va in qualche modo in questo senso, nel senso che il prigioniero va in un certo senso verso il suo nulla, ovvero sia il nulla di tutto ciò che esso è là dove esso crede di essere. E quindi in un certo senso va verso la cancellazione di tutto ciò che esso è, nel senso dell'essere un già stato. Difatti, ha la sensazione di non poter più continuare ad essere quello che è stato fino a quel momento, perché tutto è sparito. Ora, sotto questo aspetto, noi ci troviamo di fronte a quello che in un certo senso è già in qualche modo la configurazione di un vertice di un percorso filosofico che in altre tradizioni diventerà effettivamente un percorso filosofico-mistico. Perché è un percorso che per alcuni versi va dal posto in cui si ritiene di essere stato al posto in cui si è realmente, ma si è realmente in una condizione che è quella, in un certo senso, di un eterno inizio. Nel senso che, come possiamo dire, qui stiamo per accedere alla visione delle cose come sono, ma per il momento stiamo soltanto e con sofferenza, vedendo in un certo senso la purezza della luce. E la luce, da un certo punto di vista, è una coppia invertita della tenebra. Difatti è una luce che non fa vedere niente, perché è una luce che abbaglia, è una luce che accende. Ben inteso, il prigioniero poi, come vedremo, perché è un'articolazione molto precisa, molto complessa quella che segue, procederà in una direzione che gli consentirà progressivamente di vedere. Però è pur vero che questa condizione nei confronti della quale egli recalcitra, perché la sente in un certo senso, è proprio l'impoverimento, questo suo andare verso un suo non esserci ancora, verso un punto in cui comincerà ad esserci veramente, ma esserci veramente in maniera completamente diversa rispetto a tutto ciò che ha pensato di essere, beh, effettivamente rappresenta qualcosa che tradizioni, o meglio, percorsi diversi da quello che in parte si differenzieranno da quello platonico, potranno in qualche modo vedere come uno stadio, chiamiamolo così, appena sottostante ad un'altra visione, che non sarà la visione delle cose come sono, ma sarà la visione di non la visione del nulla, ma una visione, la visione di un qualcosa che è così radicalmente ulteriore all'essere qualcosa, che l'approssimazione massima alla sua natura è essenzialmente l'essere nulla. Da un certo punto di vista, i grandi percorsi di filosofia mistica, quello cabalista, quello sufico, in parte anche quelli che maturano nella via spirituale, nel senso della povertà di spirito, ad esempio è cartiana, nel contesto cristiano, vanno in questa direzione, vanno in direzione di un punto in cui si è nulla, perché da quel punto si nasce effettivamente. E sotto questo profilo, allora, la scena che avremmo visto è quella della liberazione dell'anima dalla condizione di creatura. Perché i prigionieri che stanno al fondo della caverna, per tanti versi, sono esattamente nella condizione di ciò che chiamiamo creature. Sono lì, piazzati così, ma non sanno perché, non sanno da dove vengono, non sanno che cosa sono, sanno soltanto che lì sono stati messi. E magari tra le ombre in cui vivono c'è anche un qualche mito che spiega che un qualche creatore li ha messi lì. Un qualche creatore che evidentemente è della famiglia delle ombre che si vedono sul fondo della caverna, cioè una illusione, un mito, un qualcosa che essi si sono creati per tentare di spiegare come sono stati creati. In certo senso, se volete, la grande formula cartiana, no, del Dio delle creature, che noi dobbiamo pregare che Dio ci liberi, dobbiamo pregare che Dio ci liberi, no? Il sermone Beati Pauperes, tedeschi, prego Dio che ci liberi da Dio, che ci liberi dal Dio delle creature, che ci liberi dal Dio che le creature si sono create, per spiegare che le ha create. Ovvero sì, una creazione tutta umana, che oscura un'effettiva divinità che però non può essere confusa con un ente, per quanto grande, per quanto supremo, né con una cosa, né con un soggetto. No? Non a caso i nostri cabalisti della scuola di Safed, ma prima anche di Gerona, parlano di Ein Sof, dell'infinitamente, neanche un sostantivo, qualcosa che sembra di più un avverbio, una modalità più che una sostanza. Ora, Platone in realtà per alcuni versi va in questa direzione, in un certo senso Plotino e i neoplatonici svilupperanno questo aspetto in una direzione più affine, almeno in parte a quanto ho detto adesso, anche perché, come in parte si ricava dal discorso appena fatto, vi è una fortissima nervatura politica, ovviamente, nell'elaborazione del mito, che non a caso è collocato nella Politeia. Perché il nostro prigioniero recalcitrante che va verso l'aperto è indubbiamente la descrizione, ma anche quasi fenomenologica, quasi empirica, quasi da ricerca sociale, di chi venga sottratto ad una rappresentazione di sé del proprio contesto, fondato su di una serie di cose non vere, e venga in qualche modo attratto verso una situazione completamente diversa, nella quale non è minimamente ambientato, ma che però è esattamente quella dove chi si è ispirato dalla volontà di realizzare un bene comune deve effettivamente attirarlo. Il che pone non a caso, sappiamo, un vecchio problema che costantemente si proporrà alle declinazioni, come possiamo dire, nelle modalità almeno autoritarie di un platonismo politico. Diciamo, la critica che viene costantemente rivolta, che prende in parte però soltanto l'infilata veramente Platone, nei confronti della pretesa del governo dei filosofi. Cioè, come la mettiamo con qualcuno che ritiene di sapere come stanno veramente le cose, di sapere qual è la verità e che vuole spingere coloro che sono vittime dell'oscurità, ma bene o male per poterle portare alla luce è tentato di farlo tirandogli dei grandissimi calci nel dito. È possibile forzare ad uscire? Beh, qui in un certo senso è esattamente in parte ciò che avviene, no? Il prigioniero viene forzato ad andare verso la luce che gli brucia gli occhi. Ed è chiaro, peraltro, che qui, sostanzialmente, Socrate e Platone allude con questa pratica forzante a quella forza che si sviluppa non da parte in realtà, questo almeno nella intenzione di Socrate e di Platone, non da parte di un individuo su di un altro, ma da parte del pensiero su chi progressivamente diviene il luogo in cui esso si manifesta. Perché con Platone, nei dialoghi, e quindi con Socrate come personaggio platonico, funziona così. Come già vi ricordavo, Socrate pone domande, lo fa anche qui in un certo senso, e non pensi che quell'altro, sì, certo, di necessità, eccetera, in modo che ciò che sta sorgendo non sia la sua opinione, che non sarebbe pensiero, ma sarebbe lo sviluppo logico che l'interlocutore fa dopo passo passo suo. È chiaro che l'interlocutore che passo dopo passo fa suo questo percorso di pensiero lo fa con molta fatica e con molto disagio personale. chi volesse vedere quanto può essere potente questo disagio può vedersi tutta l'ultima parte del simposio. Alcibiade, qualcuno l'ha letto, no? Forse qualcuno si è sorbito anche un qualche mio corso dove se ne parlava a lungo e quindi ne ha qualche reminiscenza. Beh, sostanzialmente la fine del simposio è quella in cui arriva Alcibiade. Alcibiade è intelligentissimo, capisce tutto di Socrate, però non ha assolutamente voglia di vivere secondo la virtù socratica. Tant'è vero che tenta disperatamente di portarlo a letto con lui in modo che il perfettissimo Socrate lo sia un po' di meno, che accetti di essere, in un certo senso, il vertice dell'intelligenza di Atene, ma non sino al punto di pretendere, da chi lo capisce, di andare nella direzione che lui indica. Alcibiade vuole essere autorizzato da Socrate a non comportarsi secondo l'indicazione che è intrinseca al pensiero di Socrate. Vuole avere successo politico a qualsiasi costo. Vuole in qualche modo concedersi piaceri, vuole primeggiare, vuole un'infinità di cose che sono molto diverse da quella perfezione che si raggiunge potendo contemplare la verità senza filtri, senza depotenziamenti, ovvero sia quella condizione che è così simile, anzi così identica, alla morte. Che grava costantemente questa implicazione sul ricongiungimento dell'anima col mondo delle idee, il ricongiungimento con la pienezza della sua immortalità e anche l'emancipazione dalla sua compromissione col corpo. E quindi, bene o male, la morte di quell'individuo in cui si è svolta la vicenda del pensiero, la vicenda della risalita, la vicenda stessa della filosofia. Insomma, in un certo senso, il prigioniero riluttante a uscire è un po' Alcibiade. Che in un certo senso, meno più del prigioniero riluttante, ha già compiuto gran parte della strada. Tutto sommato, tende a voltarsi indietro perché se nel fondo della caverna si può essere il padrone, il primo, il più potente, il sovrano, diremmo noi oggi, di quel mondo di mezzi ciechi, come possiamo dire, la tentazione di trovare in ciò una grande soddisfazione, è potentissima. E noi lo sappiamo, è inutile insistere troppo su questo aspetto, la proposta di Platone è una proposta di evoluzione complessiva del sapere cittadino, o se vogliamo una riconversione del mondo mentale di Atene in direzione filosofica, ovvero sia un abbandono di massa da parte degli ateniesi del loro mondo di immagini fittizie. Ovvero sia, il percorso che qui viene in qualche modo organizzato è un percorso di ordinamento dell'anima. ma un percorso di ordinamento dell'anima è anche in un certo senso immediatamente un percorso di ordinamento delle realtà con cui l'anima è in contatto, ovvero sia l'ordinamento dell'anima diventa un percorso che deve essere di ordinamento della città o di riordinamento della convivenza all'interno di una comunità. Riprendiamo un attimo da qui. Ora, immagina, si parla sempre del nostro prigioniero, che qualcuno lo costringa a guardare proprio la luce. Gli occhi suoi ne avrebbero fitte dolorose ed egli cercherebbe di fuggire tornando a quelle ombre che meglio si adattavano alla sua vista. E che gli sembrano più chiare e reali di quelle che gli vengono mostrate. Cioè, di fronte a un mondo che non è in grado di vedere perché la luce gli abbaglia, ciò che vedeva prima gli sembra più sensato, no? Più credibile. E me lo immagino, disse. In realtà è proprio utos, cioè così, proprio così. Ma ecco che uno lo raggiunge e sospingendolo via forte lo costringe ad arrampicarsi. E avanti la cosa che abbiamo in qualche modo in parte già descritto. Ma una volta che il nostro bene o male sia arrivato al mondo lassù, comincia una fase di ambientamento. E procedendo a poco comincerebbe a scorgere prima le cose più facili a vedersi. Le ombre e le immagini degli uomini e delle cose riflesse nell'acqua, poi gli oggetti cui corrispondono queste immagini, poi ancora riuscirebbe a vedere le cose del cielo contemplando di notte il cielo stesso, con tutte le sue costellazioni e la luce degli astri della luna, cosa più facile che guardare il sole e la luce durante il giorno. Beh, la descrizione è una descrizione anche molto narrativamente efficace, no? Cioè il nostro ustionato dalla luce che violenta i suoi occhi assuefatti all'oscurità comincia per gradi e sostanzialmente comincia a formarsi una visione effettiva, si addestra a vedere ciò che gli si presenta meno intriso di luce, cioè in realtà più intriso di una oscurità che è parente di quella penombra da cui proviene. Quindi, come possiamo dire, si addestra a un vedere che cresce progressivamente di qualità e conseguentemente questi stati diversi, queste cose diverse che lui vede, le ombre, le immagini, le cose riflesse nell'acqua, poi gli oggetti che corrispondono a queste immagini riflesse, poi le cose del cielo e la luna e le stelle, fino a quando potrà in qualche modo vedere la pura luce del giorno e incrociare il sole. Vi dicevo ieri, sappiamo che il sole appunto ha una parentela con la morte, entrambi non possono essere guardati in viso. La morte, bene o male, ci prende alle spalle, sempre. E il sole in realtà nessuno lo guarda direttamente. Casomai per farlo, come succede nelle eclissi, c'è bisogno come minimo di un vetrino annerito, un po' di fondo di caverna per poterlo sopportare. Allora, questi vari livelli, che cosa sono? Eikasia, pistis, Anoia, fino al nus. Le pure impressioni, la pistis, cioè credenza in ciò che si vede, che si è probabilmente considerato, la dianoia, che è in qualche modo l'articolazione discorsiva che si fonda su ipotesi. Il sole che spacca, insomma, il sole che è pura luce e che possiamo immaginare alla fine di poter sopportare di vedere, anzi di poter vedere con suprema gioia, forse non esattamente il disco solare, ma il mondo contenuto dalla luce del sole, in qualche modo. È il nous, cioè l'anipozeton. L'anipozeton, cioè la conoscenza perfetta, che non è conoscenza per ipotesi. È la grande conoscenza sincronica, di cui è in un certo senso massima approssimazione, figura e luogo di effettiva realizzazione, il perfetto esercizio filosofico. E ci ricordiamo che nel simposio, quando Diotima di Mantinea deve in qualche modo completare la sua spiegazione di cosa significhi partorire nel bello, ovvero sia cosa significhi effettivamente, quale sia veramente il destino di Eros, ci dice che questa evidenza comparirà ex aefnes, all'improvviso, di un balzo, cioè non come conseguenza logica, ma come illuminazione che va al di là del percorso stesso che porta ad essa, ovvero sia qualcosa che in un certo senso si rivela essere l'origine della possibilità stessa che il percorso verso questo vertice sia stato intrapreso. E qui, perché qui in un certo senso Platone, anche qui, quando ci ha riportato al mondo vero, tra virgolette, termine che a Nietzsche farebbe ovviamente orrore, giustamente anche, beh, sostanzialmente compie un'operazione, come possiamo dire. Noi in un qualche modo ritroviamo prima e dopo, ma che qui in un certo senso viene formalizzata a un livello molto elevato, cioè il principio è qualcosa che arriva alla fine. Ciò che ci consente veramente di cominciare è qualcosa che noi raggiungiamo per ultimo. E proprio perché lo raggiungiamo è attivo sin dal principio. D'altra parte, se noi non arriviamo al mondo esterno, sostanzialmente questo mondo esterno per noi non ci sarebbe. Ma è perché c'è il mondo esterno. E perché ci siamo arrivati, che a quel punto possiamo in qualche modo ritenere che sì, effettivamente quelle ombre che vedevamo sul fondo fossero le ombre di ciò che si proiettava dall'esterno. In altri termini, tutto il percorso è possibile dal punto in cui questo percorso giunge alla fine. Se non ci fosse la fine, non ci sarebbe neanche il luogo da cui parte quel poco di luce che arriva dal fondo e dal quale noi possiamo partire per risalire sino alla fonte della luce. Insomma, nel grande idealismo, ad esempio hegeliano, si direbbe compito della filosofia arrivare al principio distruggendo i presupposti, cioè consumando i presupposti, in un certo senso, le ipotesi per arrivare all'anipozeton, le ipotesi per arrivare a ciò che è al di là di qualsiasi ipotesi, ma senza il quale non si potrebbe fare nessuna ipotesi. Questo ci apre anche in un'altra direzione che riguarda in qualche modo in senso lato il simbolo. La luce, qui più che mai sembra, Sembra fatta per farci vedere le cose come sono. Ma al fondo, in un certo senso, la luce, al suo livello più alto, forse fa solo vedere la luce. Quella corrispondenza tra luce e suono, che vi dicevo ieri, è caratteristica di alcune grandi cosmogonie mitiche e sapienziali, il mondo creato dalla luce, fiat lux, sintomaticamente. Fiat lux, avete presente com'è la citazione? Sia la luce, la Genesi, no? Dio che crea il mondo, nel primo libro della Bibbia, no? Nel primo libro della Torah, se vuole, la dita l'ebraica, o del Pentateuco, se volete, cinque libri, che vuol dire cinque libri in greco, no? Sia la luce. Sintomaticamente l'unica citazione dalla Bibbia che l'anonimo del Peripsus, l'anonimo del sublime, questo incredibile, grande testo della, tra virgolette, estetica antica, mette come esempio di sublime. Il sublime per l'anonimo del sublime, per lo pseudo-Longino, è quell'esperienza diversa dal bello che ci comunica un sentimento così forte da essere insopportabile. Il bello ci rasserena, il sublime ci squarcia, però ci comunica una sensazione così forte che ci produce sofferenza anche, ma ci sembra irrinunciabile. Ecco, il Fiat Lux della Bibbia, ad esempio, ripeto, nelle tradizioni indiane, è in realtà un suono. È da un suono che si produce il mondo. Nella tradizione ebraica saranno lettere. In una delle versioni dello Zinzum, cioè del ritrarsi dell'Ein Sof, del Dio in se stesso, per dar spazio al mondo perché accada, questo è rappresentato come il piegamento del Malbush, e il Malbush è il mantello di Dio in tessuto di lettere. Il mantello di Dio si piega e da questo mantello cade una lettera, che è lo Yod, rispondo un po' al nostro in greco, che è la prima lettera del tetragrammaton, ovvero sia quelle quattro lettere, che sono ovviamente consonanti, perché nell'alfabeto ebraico non ci sono vocali, che possono essere sonorizzate come Yahweh, ma anche in altro modo. Questa prima lettera da cui si organizza letteralmente il mondo. Ecco, ora, questa rappresentazione allora della luce è in qualche modo qualcosa che ci rinvia a una possibilità, cioè che la luce sia qualcosa di più di tutto ciò che la luce fa. In un certo senso, ma adesso questo è un riferimento troppo vago, lo do, perché è un'associazione mentale che mi riesce difficile al momento reprimere, ma non stateci dietro. È insomma l'ultimo Fichte, il vertice in un certo senso della sua inesausta ricerca della Verfassungslehre, della dottrina, della scienza. L'idea della vita come puro vedere. La vita che è un vedere, che è la fibra di un vedere, la vita che è uno sguardo, la vita che è la luce che vede. E in un certo senso poi ovviamente Platone altrove ci spiega che le cose reali non sono dal suo punto di vista le cose reali del nostro mondo materiale, Sono qui le cose reali che si vedono nell'iperuranio, cioè le idee. E le idee sono acromatiche. Non hanno colore, non hanno forma, non cadono sotto i sensi. Sono puramente spirituali, o meglio, puramente noetiche. Quindi in un certo senso sono esse stesse, in parte, la luce, perché le idee, come sappiamo, hanno il compito di rendere visibili, interpretabili, ordinabili i fenomeni. Ta phainomena sozein. Questa formula platonica che piaceva così tanto a Benjamin. Salvare i fenomeni. Se non ci fossero le idee, se non ci fossero queste idee senza forma, senza tattilità, senza colore, senza odore, senza sensi, noi non saremmo in grado di aggregare la pioggia di stimoli che abbiamo organizzandoli. Questa cosa che in una psicologia, anche in una sociologia moderna, chiameremmo categorizzazione. Perché tutte le cose che sono qui in questo tavolo io le aggrego e vedo un tavolo. Perché non vedo un pulviscolo di atomi, nella migliore delle ipotesi? Beh, perché qualcuno potrebbe dire un po' scolasticamente, perché ho l'idea di tavolo. Se io non avessi nessun rapporto, provenissi da una cultura che non ha nessun rapporto con una situazione simile a quella scolastica, io avrei molta fatica a capire che cos'è quello che ho davanti qui, con tutti voi seduti qui. Non so, forse aspettate di mangiarmi, non lo so, dico, insomma, cioè, che cos'è che vedo? Se non ho un'idea di scuola, se non ho un'idea di università, se non ho un'idea di classe, se non ho un'idea di lezione. Quindi, in un certo senso, ci troviamo di fronte a una situazione nella quale si può andare in molte direzioni, ma a me interessa poi far emergere ciò che ci riporterà a ciò che tentiamo di indicare essere il simbolo. Comunque andiamo avanti. E alla fine credo riuscirà a contemplare, dovrò forse scappare non un minuto prima. Ma sì, diciamo proprio alle 6 in punto, perché oggi devo fare gli straordinari. E alla fine credo riuscirà a contemplare il sole. Non per immagini fluttuanti in superficie di acque, non in apparenze riflesse su schermi estranei, ma il sole in sé. Nella sede sua propria, così come realmente è. Questo, allastando alla lettera, è il vertice. Potrà reggere la vista del sole e, reggendo la vista del sole, il suo sguardo vedrà la verità. Seguiamo adesso cosa dice in greco. Dopo il solito anankaion, sì, proprio di così di necessità, dice greco. Kai metatautan ede syllogizoito periautu oti autos utos. E dopo tutto questo, a questo punto, comincerebbe a ragionare sillogizoito. In un certo senso a far sillogismi si potrebbe dire, ma qui non c'è ancora la figura proprio tecnica del sillogismo, cioè comincerebbe a ragionare collegando, costruendo, per così dire, dei percorsi logici, e si renderebbe conto che il sole produce le stagioni e il trascorrere degli anni e che governa tutto il mondo visibile ed è in qualche modo la causa anche di tutto ciò che lui e i suoi compagni vedevano. Arrivato a guardare il sole, può vedere ciò che c'era prima della sua condizione della caverna e che spiega con una forza superiore la sua condizione della caverna. Tutto ciò che vedeva della caverna, in un certo senso, più che cancellato, a questo punto è spiegato. Perché, ad esempio, sillogizzando, cioè ragionando, rigorosamente, potrebbe anche descrivere, magari anche con sottigliezza matematica e geometrica, com'è che a partire da un fuoco messo fuori da una caverna, una serie di oggetti posti sul bordo della caverna si traducono esattamente in quelle ombre. Potrebbe spiegare perfettamente la natura di quelle ombre, indicarne esattamente la causa e il modo di produzione. Dice ovviamente il nostro convinto interlocutore, dopo tali esperienze non può che arrivare a queste conclusioni. Certo, chiaro. E per di più ricorderà la precedente dimora. E tutto ciò che là appariva sapienza, sapienza Sofia. Ricorderà i suoi. È importante che sia Sofia perché Sofia è esattamente il posto in cui si è arrivati e laggiù si aveva di ciò che è Sofia un'immagine totalmente distorta. Atene è un po' questo, insomma, no? Cioè, tutti credono di sapere, tutti si sentono pieni di sapere. Socrate soltanto sa di non sapere e il suo sapere di non sapere porta a una vera Sofia, che non è il complesso delle credenze degli altri. L'immagine, ricordate, del simposio, no? Ovviamente, dove Agatone dice: fammi sedere vicino a te, tu quindi, così tu che sei pieno di sapienza, riverserai la sapienza su di me, quell'altro gli dice non funziona così, non funziona come quei vasi comunicanti, Sofia non è un liquido che possa passare dall'uno all'altro, non procede dal pieno, procede dal vuoto. Io so di non sapere, quindi non posso farti passare nessuna sapienza. Posso impegnarti in un percorso che va verso Sofia e che passa attraverso il non sapere. Certo, e per di più ricorderà la precedente dimora e tutto ciò che là appariva sapienza. Ricorderà i suoi compagni di prigionia. Non credi che allora si riterrà fortunato per la sua mutata condizione e proverà un senso di compassione nei loro confronti? Tus elein, Eleos e Phobos, vi ricordate? Sono Eleos e Phobos. Un po' di tempo dopo Platone, Aristotele giocherà su questi due termini una parte importante della sua poetica e in particolare della sua interpretazione proprio della tragedia, di quella tragedia che Platone vuole liquidare, ma vuole liquidare per realizzarne la funzione a un livello più alto, la filosofia come tragedia più bella, la filosofia che fa quella cosa che la tragedia non può fare, che invece essa può fare. Eleos e Phobos, paura e pietà, paura e compassione, sono i due sentimenti che devono essere suscitati dalla progressione, dirà Aristotele, della vicenda tragica, dal pathos che procede dall'evento traumatico, da cui procede la tragedia, e che devono crescere così tanto nell'azione e negli spettatori che la vedono, fino al punto in cui questi sentimenti trabocchino. E quindi coloro che ne hanno vissuti, che ne hanno vissuti, ne siano invasi, ma nello stesso tempo poi anche liberati. Ovvero sia quella cosa, l'espressione originata dal contesto medico, diremmo noi biologico, il travaso, ovvero sia in greco catharsis, la catarsi. Quella roba che così sentiamo chiamare come la catarsi tragica. Purificazione nel senso che gli umori profondi della pietà e della paura montano, traboccano e ci lasciano liberi. Beh, qui Elein vuol dire proprio non proverà pietà per quelli che sono rimasti in fondo alla caverna, che evidentemente sta a significare che non proverà il desiderio di andare a liberarli. Qui siamo situazione interessante per più motivi. Intanto, tutto ciò che abbiamo visto, in qualche modo detto fino adesso, tende a significare una cosa, cioè che è possibile pensare a una trasformazione radicale del mondo in cui siamo attraverso la trasformazione del modo in cui guardiamo, del modo in cui vediamo. Perché a un certo punto di vista la descrizione che è stata fatta fino adesso, paradossalmente, potrebbe essere utile per illustrare le caratteristiche tipiche del pensiero della tradizione gnostica. Sappiamo che gli gnostici sembrano in qualche modo i nemici per eccellenza dei neoplatonici e quindi dei discendenti di Platone. Plotino scrive addirittura una delle sue Eneadi, un pezzo grosso del suo sistema, contro gli gnostici. Però, come in qualche modo sapete, le caratteristiche proprio delle diversissime famiglie gnostiche che tenete presente, noi conosciamo soprattutto attraverso i loro denigratori. Cioè un po' come gli eretici cristiani, che a volte sono eretici gnostici, sono descritti da coloro che potendo li mandavano a bruciare. Quindi noi possiamo dire è una ricostruzione sempre un po' complessa e tendenziosa. Ma sostanzialmente la convinzione propria delle varie famiglie gnostiche è che questo mondo è in realtà un carcere, è un'invenzione di uno pseudo-dio che è chiamato di Dio. È in altri termini, si potrebbe dire per usare un'espressione rinascimentale nostra, un paraggio degli inganni. Avete presente altro testo? Qualcuno ha mai letto l'Orlando Furioso? Sì? Allora, chi ha letto l'Orlando Furioso si ricorda del castello di Atlante. Cos'è il castello di Atlante? Atlante è un mago e ha paura che i cavalieri e le dame che sono presi in questo gigantesco casino che è la vicenda dell'Orlando Furioso possano morire o farsi male. E allora le cattura e li porta in un castello fatato. C'è un castello che non esiste in realtà. È un'unica grande illusione, un unico gigantesco effetto speciale, dove li tiene a non vivere, perché questo è il problema. Qualcosa che ritorna anche in quel castello di Clinzo, che vi dicevo, figura in maniera così suggestiva anche musicalmente, nel secondo atto del Parsifal di Wagner. Allora, la gnosi, che vuol dire conoscenza, è esattamente quella conoscenza della natura opaca, degradata, carceraria del nostro mondo, che è in grado in qualche modo di arrivare apocastaticamente a dissolvere la nostra condizione di prigionieri, portandoci in qualche modo a liberarci del finto Dio e dei suoi inganni. Ebbene, in un certo senso il mito della caverna potrebbe funzionare benissimo per i gnostici, i quali peraltro invece verranno vissuti e vivranno come si vedranno anche come nemici del neoplatonismo. Cosa da tenere presente in prospettiva. L'altra cosa verso cui invece andiamo adesso è il fatto appunto che chi è arrivato a questo punto potrebbe provare, dovrebbe provare, la pietà che lo porta a ritenere suo compito consentire che anche tutti gli altri che sono nella posizione che è stata sua siano portati a vivere questa sua condizione invece di conoscenza e di libertà. Beh, questa è una delle situazioni, quelle che fanno in genere sempre pensare a proposito di Platone, dalle analogie con tradizioni più orientali. Pensate, non so, semplicemente al tema del Bodhisattva nella tradizione buddista, no? Presente chi è il Bodhisattva? È sostanzialmente colui che è arrivato al nirvana, cioè al superamento della dipendenza dal velo di Maya, e quindi si è emancipato dalla ruota di Samsara. La ruota delle reincarnazioni, come si dice, le stesse reincarnazioni di cui si parla in Platone. Però, mentre potrebbe, come possiamo dire, risolversi nella superiore assenza di sofferenza del nirvana, si ridesta dal sonno, della sua pace raggiunta per la compassione di coloro che non hanno raggiunto la stessa condizione. Il Bodhisattva è il ridestato. La condizione del sonno in questi sistemi esoterico sapienziali gioca sempre in due direzioni, perché, come possiamo dire, e tutto sommato è la nostra condizione umana che ci porta in questa direzione. Possiamo ritenere che il sonno sia la condizione perfetta, oppure ritenere che il sonno sia il culmine della confusione. E allora in questo caso tendiamo a ritenere che la condizione di perfetto sia quello del risvegliato. Oppure in altri casi si decide che la condizione perfetta è quella del dormiente, perché il dormiente è quello che nell'altra rappresentazione è il risvegliato, cioè colui che vede la verità ed è in un certo senso pienamente risolto in essa, può essere rappresentato come lui, come colui che è abbandonato, come nel sonno, alla fusione con la verità. Oppure come colui che si è distolto da un sonno in cui viveva un'esistenza fatta di sogni, come i nostri prigionieri in fondo alla caverna. La nostra vita, appunto, ricordavo ieri Calderon, no? Appunto, la vita è un sogno. E noi dobbiamo attraversare la dimensione del sogno nella consapevolezza della superiore verità. di un'altra vita. Ma nel caso di Calderon agiva il disciplinamento abbastanza feroce della natura, tutto sommato modernissima del barocco. E qui, in un certo senso, abbiamo, come possiamo dire, il gioco sonno-veglia, dove la cosa essenziale è il passaggio. Ci si riesce ad addormentare e forse finalmente si abbandonano le cose del mondo e si vive nel puro sogno, si è illuminati nel sogno, oppure si abbandona un'esistenza umbratile come quella che può essere attribuita ai sogni e ci si desta in una condizione di vera conoscenza. Pensate al Cantico del Gallo Silvestre leopardiano, dove il sonno viene presentato come quella piccola porzione di morte che consente agli uomini di essere emancipati almeno per un po' dalla vita. Bene, questo, come possiamo dire, ci proietta una volta di più in una direzione, nel senso letterale platonico, ma nelle vari sviluppi, adattamenti, anche molto moderno della politica. Perché soprattutto un tempo, quando c'erano le cosiddette ideologie, quando erano assunte orgogliosamente, adesso siamo pieni di ideologie scadenti e surrettizie, ideologie che vorrebbero non esserlo, sono soltanto di bassa qualità. Come possiamo dire? Eh beh, c'era il militante politico, le posizioni più diverse, il quale prendendosi un mucchio di pacche ogni volta che andava a piazzare un manifestino, un volantino, però con perseveranza era profondamente convinto di portare la luce a tutti gli altri. Aveva trovato in qualche modo la fede, la soluzione in un'idea, in una grande formula, in vario modo rivoluzionario, reazionario, comunque qualcosa che gli faceva pensare che un'esperienza di cui lui faceva parte avesse trovato come dovevano andare le cose, e in un certo senso viveva per portare agli altri il contenuto di questa sua convinzione. Ci potrebbe essere anche un'altra versione, che è quella a cui in realtà punta soprattutto Platone, che per noi è molto difficile recuperare modernamente, che è quella non della convinzione degli altri, perché convincere gli altri vuol dire ancora tenerli in una condizione di passività. Che per molti versi è una caratteristica tipica della convinzione nella comunicazione politica anche odierna. La si racconta in un certo modo per ottenere che coloro che se la sentono raccontare si comportino in un certo modo. Mentre invece si può appunto intendere che agli altri devono essere spronati a compiere un percorso che non li porta a credere in colui che gli porta notizia di ciò che è fuori, ma di uscire essi stessi ed essere sostanzialmente, esattamente come lui, in grado di vedere il sole. E quindi l'idea di un mondo in cui non si crede per fede, o per suggestione o per prestigio a qualcuno, ma si opera in qualche modo tutti come attori, nel senso moderno dell'espressione, di una superiore ragione, dove tutti in qualche modo, direbbe Platone, si vive contemplando le idee e quindi non pensando la stessa cosa tutti, ma pensando con efficacia e correttezza a tutti, E quindi nella molteplicità accordata di questi percorsi realizzeremmo il bene comune. Comunque, certo, questo diventa poi, sia qui che poi nei nomoi, il discorso sul governo, complicatissimo il discorso sul governo dei filosofi. Un disastro, ha detto qualcuno, non a caso, giustamente anche. Un disastro onorevole. Ora, io a voler tornare giù per compassione, sono dei bellissimi versi di Hölderlin, giocano su questo, giocano proprio su questo tema, sul non potersi distrarre completamente dalla solidarietà, anche se la solidarietà è ciò che lega e ritarda, per così dire, la realizzazione di una superiore libertà. È, non a caso, la morte di Empedocle, appunto il grande tentativo di tragedia di Hölderlin, sceneggia la propria difficoltà a completarsi proprio nella difficoltà di Empedocle di congedarsi veramente, di distaccarsi veramente da coloro che sono comunque oggetto di un suo affetto. Comunque, mettiamo che il nostro senta questo problema. Per un verso, dopo aver finalmente provato il mondo esterno, sarebbe evidentemente pochissimo interessato a quelle cose che laggiù sembravano importanti, gli onori, le cariche di questi mezzi ciechi, e piuttosto che tornarla sotto, sarebbe disposto a fare i lavori umili nella vita, però fuori dalla caverna. Ora immagina quest'altro caso. Il nostro uomo decide di scendere nuovamente nella caverna e vi riprende il suo posto. Non si ritroverà con gli occhi pieni di tenebra, venendo così all'improvviso dalla luce del sole. Certamente, disse, e si ricominciasse come prima a fare ragionamenti su quelle ombre e si mettesse in gara con quegli eterni incatenati, con la sua vista ancora confusa, perché ci vuol tempo a riabituare gli occhi alle tenebre, non finirebbe per far ridere tutti? Gli direbbero: hai voluto raggiungere le altezze, sei tornato a valle con gli occhi rovinati. Non vale proprio la pena di tentare l'ascesa. E metti che a lui saltasse in testa di liberarli e di portarli via con sé, se mai potessero mettergli le mani addosso e ammazzarlo. Credi forse che non lo farebbero? Ma certamente, dice l'altro. E questo è un po' il problema di chi ridiscende nella caverna per liberare gli altri. Perché in realtà cos'è successo? È successo che si sono creati due ordini di linguaggio corrispondenti a diversi ordini di visione, intraducibili, per cui il modo in cui pensano coloro che stanno al fondo della caverna non è in grado di assumere ciò che in qualche modo è il syllogizein. Chi ne è uscito? E il tentativo di chi ne è uscito di parlare il linguaggio degli altri È un linguaggio fallimentare e stravolto. Insomma. Si potrebbe dire con il Vangelo di Giovanni, gli uomini amarono più le tenebre che la luce. È un argomento che varrebbe la pena di essere molto approfondito, perché questo amore per le tenebre potrebbe avere alcuni elementi forti a suo sostegno, che in un certo senso potrebbero essere anche implicati in quell'atteggiamento ricorrente, storicamente, che noi siamo soliti definire oscurantismo, ovvero sia quel complesso di atteggiamenti che in epoche diverse e in situazioni diverse sostengono che sia meglio per una quiete esistenza di una comunità letteralmente che non ci si metta in testa troppe idee, che non sia il caso di far approdare gli esseri umani che partecipano di questa comunità a delle forme di conoscenza superiore, perché queste sarebbero disordinanti e porterebbero più all'infelicità che alla felicità. Il grande inquisitore di Dostoevskij, Karamazov, no? Quando Gesù torna in terra, fa arrestare. Se questo appunto, come dicevamo, torna e fa miracoli, come si fa a tenere insieme un mondo che con fatica abbiamo abituato a non aspettarsi miracoli? Ma e nello stesso tempo abbiamo, come possiamo dire, l'immagine dell'illuminato come disadattato. Ciò che in un certo senso apre in una direzione che non è certo quella voluta da Platone, ma che sarà quella che per tanti versi si configurerà in epoche storiche successive, che quella è in un certo senso esoterico-settaria. I depositari di una via alla conoscenza, una realizzazione simbolica di una superiore partecipazione al vero, che devono attraversare un mondo che non li riconosce, che se li riconoscesse li reprimerebbe. E quindi un altro aspetto dell'esoterismo, quello della comunicazione, che vuole preservare la cerchia degli iniziati dall'aggressività di coloro che non lo sono, e che non tollererebbero la loro esistenza. Ma più latamente anche, in una versione largamente diversa, ma importante, pensate ad esempio nella sua mitologia romantica, della mitologia romantica, l'immagine di colui che sia stato in grado di percepire un superiore sentire, un superiore vedere, una ulteriorità di ragioni rispetto a quelle correnti, e che proprio per questo vive con disagio il mondo che è suo. Insomma, per intenderci, in qualche modo per indicare un mito al punto estremo della tradizione romantica, pensate all'Albatros di Baudelaire, no? Che penso abbiate visto, conosciate, souvent pour s'amuser les hommes d'équipage pendant des albatros sur les oiseaux de la mer, appunto, no? L'immagine degli albatros che volano. volano meravigliosamente nel cielo, ma quando sono per terra sono goffi e possono essere soltanto presi in giro, no? Perché, appunto, come dice il poeta, Césaire de Géant, lui empêche de marcher, le loro gigantesche ali, le loro ali di giganti, impediscono loro di camminare. Come fa qualcuno che è abituato a volare, a stare in un posto dove si cammina e basta? Questo effettivamente aprirà in un'altra direzione che riguarda in qualche modo un aspetto della dinamica del simbolo, che è in qualche modo la dimensione dell'aristocrazia. Non tanto certo aristocrazia come aristocrazia in senso sociologico, no? I nobili con i loro feudi, quello di una superiore qualità del sentire che in qualche modo può presentarsi come accerchiata e di fatto negata dal contesto in cui si trova a vivere, una condizione che la sequenza illuminismo, romanticismo sceneggerà con particolare insistenza moltissime opere. Bene. Taute, toium endego, teneicona, o file glauco. Prosapteon apasan tois, en prosthen legomenois, scusate, ten men diopsos phainomene edran te tu desmoteriu, oikesei, afumo iunta. Questa immagine, caro l'autore, non è che un'allegoria, dice la traduzione, cioè questa immagine è solo un'immagine. Perché letteralmente il testo dice: questa è un'immagine. Tutto ciò che abbiamo in qualche modo detto e visto è immagine. E quindi tutta, compreso il sole, eccetera, è una rappresentazione in sé inadeguata, anche se orientata verso una comprensione che la supera. Cioè, l'immagine in Platone, Leico, è buona, non è sempre cattiva, dico. Non è sempre mimesis tu mimeseos, come nella negazione, dice, come nella stessa politeia, la negazione a volte della poesia e delle arti. L'immagine buona si rinvia a ciò che la supera. Ma appunto è un'immagine più che un'allegoria. Il problema non è che questa cosa abbia un senso assolutamente esplicitato che sostituisca l'immagine. Deve servire come parte di un percorso che realizzi una certa situazione, una certa conseguenza. E quindi ciò che viene adesso è importante, sì, nel senso che esplicita per alcuni versi il significato di ciò che abbiamo visto. Lo esplicita ancora dentro un'immagine. Leggo rapidamente su questo per oggi. Questa immagine, caro Glaucone, non ti resta ora che ricollegarla in tutti i suoi aspetti a ciò che è stato detto prima. A tutto il dominio su cui si estende la vista, vale dire al mondo visibile, fa corrispondere il carcere della caverna. Allora il mondo in cui noi viviamo è quello che si vede in fondo alla caverna. anche se nella immagine il mondo in cui viviamo è la verità che si vede fuori dalla caverna. Alla luce del gran fuoco che vi produce le ombre, accosta la potenza del sole. Quanto a quella faticosa salita verso l'alto e la contemplazione del mondo superiore, interpretala come il percorso ascendente dell'anima, volta al mondo intelligibile, e così interpretando sappi che non mancherai di cogliere la mia speranza, Elpis, dal momento che hai intanto insistito per conoscere. Conoscerla, forse un Dio sa se essa è vera. È una speranza quella di Platone. E sappiamo che quando Socrate muore per la cicuta, nel Fedone, no, appunto, lei, dico, l'azlon, l'impegno che si affronta morendo è grande, però appunto. La speranza, Elpis, è bella. Vabbè, riprendiamo domani e andiamo verso conclusione.